Non so se avete mai visto una trasmissione che praticamente di una coppia che praticamente o lei o lui deve dimostrare l'amore all'altro e fa delle cose assurde, cioè fa delle cose che lei o lui le odia, tipo non so, volare, c'è una lei che odia volare, per amore si sacrifica e vola. C'era una puntata che mi sembra sempre lei odiava i ragni e per amore si è fatta ricoprire di ragni. Forse è divertente, ma forse noi ridiamo, cioè, forse loro volevano suscitare l'interesse, ma quello che suscita è una dimostrazione d'amore un po' particolare. Però oggi, relativamente all'aspetto di questo aspetto dell'amore, vediamo molte contrapposizioni. A parte, dobbiamo dire, se troviamo amore nel mondo, io vedo che il livello di non amore, il livello di odio, piano piano si sta alzando sempre più. Voi non so se ci avete fatto caso, ma anche quando portate la macchina vi danno certi sguardi proprio di odio, che se avessero qualcosa in mano. E si vede come l'odio, come il non amore, come l'odio piano piano aumenti sempre più. La nostra cultura, se uno vuole proprio affrontare questo discorso con questa parola amore, che è molto complicata ma che dentro di sé racchiude molte cose, ha banalizzato questa parola amore. È un po' di tempo che noi vediamo i risultati di questa filosofia, di questo pensiero che dice: va dove ti porta il cuore, se tu ami, se tu sei felice, vai, percorri questa strada, fai questa esperienza. Però purtroppo i risultati lo vediamo, sono sotto gli occhi di tutti. Vediamo un po' anche la famiglia, grazie. Il concetto di famiglia, seguendo proprio questo discorso, va dove ti porta il cuore, si è disintegrata. Oppure la nostra società giustifica anche un'emozione, un amore forte, giustificandolo, anche se poi moralmente non è corretto. E poi vediamo tanta violenza sotto questo nome, sotto questa parola amore. Vediamo i femminicidi che sono proprio all'ordine del giorno, e stupisce quando intervistano queste persone che hanno commesso questi crimini efferati, dicono: l'ho fatto per amore, io l'amavo. E siamo proprio lontani, penso anni luce, dal concetto biblico di amore. La parola di Dio, e noi vogliamo ringraziare Dio perché noi nella sua parola abbiamo i riferimenti, abbiamo proprio i riferimenti. Quando la parola di Dio dice una luce, lo dice anche per questo. Secondo la scrittura, l'amore innanzitutto non è una sensazione, l'amore non è un va dove ti porta il cuore, non è un dar retta al cuore, ma l'amore per la Bibbia è un atto volontario in cui una persona si dedica a un'altra persona. Io volevo leggere alcuni versetti che secondo me è la definizione proprio più bella, più completa, quella che rende più giustizia a questa parola, e la troviamo scritta in Prima Corinzi 13:4-7. Sono dei versetti che veramente sono magnifici e forse ci fanno rendere conto di quale sia veramente l'amore. Allora i versetti 4 e 7 dicono, lo sappiamo, la conosciamo, ma vorrei rileggerlo per tutti. Dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa. Queste parole che noi troviamo, avete fatto caso che non sono dettate da un'emozione forte, da un'emozione cieca, ma nasce da una volontà personale. Questo tipo di amore non può essere un'emozione che va, oggi c'è, domani no, non è seguito, non è legato alla mia persona, al mio carattere, ma tutti questi attributi coinvolgono la mente, esclusivamente la mente. L'amore per la Bibbia si tratta di un impegno. L'amore vero non cerca il proprio interesse, ma l'interesse dell'altra persona. Noi che abbiamo letto la Bibbia, abbiamo letto i Vangeli, lo sapete, Gesù ha parlato spesso dell'amore di Dio. E addirittura quando gli fu chiesto qual è il più grande comandamento della legge, perché volevano mettere in difficoltà Gesù, Gesù che cosa ha risposto? Quali sono i due più grandi comandamenti? Sì, così poi vedete se siete svegli. E ama il tuo prossimo come te stesso. Grazie. E ama il tuo prossimo come te stesso. E poi abbiamo questo versetto in Giovanni, breve ma bellissimo. Dio è amore. Questa è essenza proprio di questa caratteristica di Dio. E Giovanni voleva dirci che l'amore è parte proprio della natura stessa di Dio. Dio è amore. Non dice Dio è amorevole, ma Dio è amore. E i comandamenti che noi troviamo nella Bibbia, la sua parola, tendono proprio a mettere in evidenza, come ci ha ricordato Gesù, il rispetto di Dio e per il prossimo. E pensate che Gesù faceva riferimento in Levitico 19:18, che diceva agli ebrei, quando Dio si era rivelato, non ti vendicherai e non serberai ancora i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. E questo ci fa vedere come Dio, fin dall'antichità, ha sempre voluto trasmettere ai suoi figli, al suo popolo, che Lui è amore. Non è che nell'Antico Testamento non c'era questo aspetto, e nel Nuovo sì. Dio è amore. Allora noi oggi vogliamo vedere un passo, due semplici versetti, che parla di un aspetto di quest'amore, ma parla, non possiamo abbracciare tutta l'estensione di questa parola oggi, perché ha diversi aspetti, ma noi vogliamo vedere un aspetto, cioè l'amore tra fratelli, quello che parlava Gesù. Così vorrei chiedere a qualche fratello se può leggere Giovanni 13, da 34 a 35.
Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Due semplici versetti. Come avete visto, noi siamo al 13° capitolo di Giovanni, del Vangelo secondo Giovanni, e siamo entrati in questa sezione che va dal 13 al 17° capitolo, in un particolare momento di Gesù. Pensate che questi capitoli sono circa 24 ore o 36 ore delle ultime ore in cui Gesù era con i suoi discepoli. In poco tempo, queste poche ore, Giovanni ha dedicato questi capitoli, e cominciano questi capitoli proprio dalla notte che Gesù è stato tradito. Ma questo è un periodo, questo in particolare, è così importante. Pensate che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo. E così vediamo dell'importanza che Gesù dà ai suoi discepoli attraverso il Vangelo di Giovanni. Allora è molto importante che noi, quando leggiamo questi capitoli, ci rendiamo conto che questi versetti stavano proprio parlando, venivano proprio dal cuore di Gesù, che erano rivolti ai suoi discepoli. E infatti, come, scusa Tonino, tu come hai letto, figliuoli o figlioletti?
Figlioli.
Ma c'è la Luzzi? Dice figlioletti, la Luzzi da un altro termine, dice figlioletti, e questo termine in effetti della Luzzi rende ancora meglio, in più, questo nome che Gesù dà ai suoi discepoli. Dice figlioletti, non è proprio figliuoli, rende un po' più chiaro questo termine, perché era un momento particolare. Gesù stava curando anche un po' l'aspetto paterno verso i suoi discepoli. Il Signore vedeva la debolezza umana, vedeva la debolezza dei discepoli e voleva proprio che sentissero il suo amore per loro. E parla proprio con un affetto di un padre che sta lasciando i suoi figli. e non vuole lasciarli senza niente, allora Gesù dice: sappiate che io ho ancora un po' e poi non sarò più con voi. Dice: voi mi cercherete, ma dove vado io, voi non potete venire. E poi dice: ma io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri. Dice: come io vi ho amato, amatevi l'un l'altro. Gesù che cosa voleva lasciare? Voleva lasciare a loro un'eredità molto costosa. Gesù voleva lasciare il suo tesoro, come quando noi lasciamo l'eredità materiale, forse ai nostri figli, ma pensate a questo momento in cui Gesù era l'ultimo momento che stava con loro. Gesù voleva lasciare un'eredità, il suo tesoro più grande. Qual era il suo tesoro più grande? Era l'amore che lui stesso aveva dato per loro, l'amore che spinse lui stesso a sacrificarsi per loro. Allora Gesù stava dicendo: attenzione, perché questo amore che io ho lasciato per voi non deve finire nel momento in cui io vado via, ma deve continuare. I versetti prima Giuda era uscito e si era dimostrato un nemico, un traditore. E in qualche modo Giuda aveva un po' alterato la loro comunione, tant'è che i discepoli erano anche un po' confusi, chiedevano: ma chi è il Signore che ti ha tradito? Quindi il tradimento di Giuda aveva un po' minato quell'unione. E sebbene c'era un Giuda, non erano però tutti Giuda. Io ho pensato molto a quel momento, al momento che noi stiamo vivendo oggi. Noi oggi viviamo in un mondo che praticamente, spiritualmente, biblicamente non conosce Dio. Il mondo che noi conosciamo e che noi viviamo ha un concetto dell'amore che è, forse chiamarlo amore è un po' troppo riduttivo. Io ho paura che in una società in cui proprio non ha più la pallida idea né dell'amore di Dio né dell'amore cristiano, anche noi come discepoli possiamo un po' correre questo rischio, cioè che portiamo nella Chiesa quello che è un po' il modo di relazionarci nel mondo, anche con i fratelli. Io ho paura che ci abituiamo talmente tanto a interagire con i non credenti che alla fine anche noi ci comportiamo tra fratelli nello stesso modo. E se facciamo così, fratelli, perdiamo l'obiettivo che ci ha dato Gesù, di amarci l'uno l'altro come Lui ci aveva amato. E allora il passo di oggi illustra tre caratteristiche di un amore cristiano, e il primo punto di questo amore richiede l'obbedienza alle parole di Gesù. Richiede obbedienza alle parole di Gesù. Restare fedeli al mandato di Gesù. Avete notato che la prima caratteristica di questo amore dice: io vi do un nuovo comandamento. Gesù dice io, dice sono io che vi do questo comandamento. E un comandamento che cos'è? Possiamo dire subito, un comandamento non è un suggerimento. Non è che stava dicendo guardate se riuscite ad amarvi gli uni gli altri, se non ci riuscite pazienza. No, Gesù dice io vi do un comandamento. Io vi do un comandamento che voi dovete amarvi gli uni gli altri. Sapete, alcuni principi che noi troviamo nella Bibbia non possono essere applicati a tutti. E per questo noi nella Bibbia non li troviamo mai sotto forma di comando. Il fatto di predicare, non è che troviamo che tutti devono necessariamente predicare. E infatti non è come un comando. Anche il fatto di sposarsi, se vogliamo, non è stato mai messo come un comando. Ma amare i fratelli è un comandamento. Forse è duro da accettare, ma amare i fratelli, lo ripeto, è un comandamento. Perché è un comandamento? Perché tutti, dal più grande al più piccolo, siamo nelle condizioni di metterlo in pratica. Tutti possiamo amare i nostri fratelli. Nessuno può dire io non posso amarlo perché purtroppo non ho studiato, io non ho tempo, io purtroppo non ho trovato lavoro. tutti possiamo amare i fratelli, non ci sono scuse. In Giovanni 14 è scritto: chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama. Allora Gesù vuole che i comandamenti suoi siano proprio posseduti nel nostro cuore mediante la fede, e poi che li possiamo applicare giornalmente nella nostra vita. Pensate un po' a un padre con i figli. Forse qua non tutti siamo padri, però tutti siamo stati figli. Quanti consigli avete ricevuto? Tanti. Quanti consigli date ai vostri figli? Forse qualcuno in un modo differente, perché ognuno in un modo differente, però quanti consigli abbiamo ricevuto dai nostri genitori? E quanti, se siamo genitori, noi adesso ne stiamo dando? È un po' così Dio fa con i suoi figli. E quando un padre vede che i suoi figli mettono in pratica i suoi consigli, beh, penso che quello per un padre è la massima gioia che può avere un padre. Sapete, al ritorno del popolo di Israele dopo 70 anni di esilio, erano passate tre generazioni. Io mi sono chiesto molte volte, posso capire la prima generazione che aveva proprio quel desiderio di ritornare, ma dopo tre generazioni avevano un desiderio forte di ritornare, di ricostruire Gerusalemme, di ricostruire le mura. Ma che ha spinto questi uomini a farlo? Tre generazioni sono passate, ho pensato all'ultima, che forse non aveva neanche mai visto Gerusalemme o la Giudea, ma che ha spinto questi uomini a farli? E pensate, Dio partì a ricostruire all'esilio del popolo di Israele proprio dall'ubbidienza di Esdra, di Neemia e di Zorobabele, attraverso la lettura della Bibbia e attraverso l'osservanza delle leggi. Si resero conto di quanto erano nel peccato. Pensate se questi uomini avessero letto la Bibbia, poi l'avessero richiusa tipo un giornale, forse sarebbero rimasti sempre lì, sicuramente Dio avrebbe provveduto in un altro modo, ma pensate a questi uomini, se non avevano obbedito alla benedizione di Dio, quante benedizioni avevano perso. E nello stesso modo Gesù fa della loro obbedienza il criterio dell'amore dei discepoli. Questo comandamento, non so se poi avete visto all'inizio, dice è nuovo. Questo dice, Gesù dice, io vi do un comandamento, ma vi do un nuovo comandamento. E il significato di questa parola, dal greco antico, non è tanto nuovo nel tempo, il significato non è tanto nuovo che è diverso, ma nuovo implica la freschezza. Viene presentato in un modo nuovo, differente. L'abbiamo prima letto il Levitico 19-18. Sapete che l'amarsi gli uni gli altri, in effetti, non era un comandamento nuovo. Dio già lo aveva detto in Levitico 19-18. Allora che cosa c'era di nuovo in Gesù? Qual è la particolarità di questo comandamento? E sapete una cosa? Che con l'arrivo di Gesù, con la morte di Gesù, Gesù praticamente ha stravolto il tempo, ha stravolto la vita, ha stravolto lo spazio, ha stravolto l'eternità. Sapete, Gesù ha rivoluzionato, diciamo, l'intero sistema, perché non solo è morto e ci ha donato la salvezza, ma ci sono due slide. Guardate la Bibbia cosa dice su Gesù. Dice, ecco, faccio tutto nuovo. E qui ci sono alcune cose che Gesù ha fatte nuove con la sua venuta e con il suo sacrificio. È scritto in Matteo, Gesù ha fatto un nuovo patto, in Giovanni che noi stiamo vedendo adesso ha dato un nuovo comandamento, in Galati 6,15 è scritto che Gesù ha fatto un nuovo atto creativo, ha fatto una nuova creazione, ha fatto un nuovo uomo in Efesini, nuovo uomo e nuova donna. Gesù ha fatto nuovi cieli e nuova terra, e lo troviamo in Apocalisse. Ci ha dato un nome nuovo. È scritto in Apocalisse, è una nuova canzone, un nuovo canto. E quello, veramente leggendo la Bibbia, quello che ha fatto Gesù è qualcosa di rivoluzionario. Non solo ha portato la salvezza a noi, ma ha proprio stravolto per sempre la vita e il tempo. E quindi, riferito a un nuovo comandamento, quello che noi stiamo vedendo, perché questa relazione fra i discepoli era una relazione che prima di allora nessuno aveva mai visto. Non c'era mai stata delle persone che si contraddistinguevano dagli altri per l'amore che avevano l'uno con l'altro. Non era una cosa che nessuno aveva mai fatto prima, al quale una classe di uomini e di donne si dovevano riconoscere e distinguere. Ma da quel momento in poi quella non doveva essere un uniforme, ma quella doveva essere un abito che contraddistingue i figli di Dio. Nuovo anche per un'altra particolarità. Gesù, è vero, l'aveva dato il Levitico 19:18, ma gli ebrei, purtroppo, avevano corrotto, trasformato questo comandamento e l'avevano ridotto in una legge, nel senso, loro avevano cercato di ottenere la legge attraverso la giustizia, scusate, attraverso i 10 comandamenti. Cioè loro cercavano la giustizia di Dio attraverso le loro buone opere. Avevano stravolto i comandamenti. Dio gli aveva dato un comandamento che era, voleva proprio manifestare l'amore, e loro invece, pur di ottenere giustizia, cercavano quindi di adempiere questi comandamenti. E così la vendetta era una norma. La vendetta era una norma tra il popolo di ebrei, la rappresaglia. L'amore aveva perso il suo vero significato. E allora Gesù dice, voi avete udito dagli antichi che fu detto non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma Gesù dice, ma io vi dico, e questo è il nuovo comandamento, chiunque si adira, si arrabbia contro suo fratello, sarà sottoposto al tribunale. Poi Gesù dice, voi avete detto che fu detto non commettere adulterio? La legge, i 10 comandamenti parlavano di questo. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Era questo che il popolo di Israele non aveva capito, cioè che la parola di Dio in realtà condanna l'atteggiamento del nostro cuore, non condanna solo le nostre azioni. Pertanto per Dio un insulto, l'odio verso i fratelli, uno sguardo cattivo, rappresenta lo stesso gesto di una persona che commette un gesto efferrato contro qualcuno. La parola di Dio guarda il cuore degli uomini. E poi nuovo, perché? Perché dopo il sacrificio di Gesù, Gesù ha promesso lo Spirito Santo e noi abbiamo lo Spirito Santo nei nostri cuori dei credenti, e lo Spirito Santo ci aiuta e ci permette di amare gli altri e viene in nostro soccorso. In Galati 5:22 è scritto, il frutto dello Spirito invece è amore. Quindi, fratelli, ogni cristiano, ogni fratello possiede questa potenzialità, questa potenza di amare il prossimo, che non può essere prodotto soltanto dalla nostra volontà, ma lo Spirito Santo di Dio che opera nei nostri cuori. E così il primo punto era un comandamento, dopo aver preso l'impegno di obbedirlo, che fare con questo comandamento di Dio? Dobbiamo esercitarlo, dobbiamo metterlo in pratica, perché se non lo mettiamo in pratica e lo lasciamo soltanto una legge scritta nei nostri cuori, non ha colto il centro dello scopo di Gesù. E il secondo punto è proprio un amore pratico. Gesù ha detto come io vi ho amato. Dice amatevi come io vi ho amato. Sapete, i discepoli avevano sperimentato direttamente, personalmente, l'amore di Cristo. Gesù quanto tempo ha passato con loro? Tantissimo. Gesù ha passato tanto tempo con loro. Gesù quanto parlava gentilmente con loro? Aveva parole dolci con loro? Quanto si preoccupava per loro? Li aveva istruiti, li aveva consigliati, li aveva consolati, aveva pregato con loro, aveva pregato per loro, li aveva giustificati quando erano stati accusati davanti a tutti, aveva preso le loro parti, Gesù pubblicamente, e alcune volte per amore li rimproverò. Eppure Gesù è stato sempre compassionevole con i loro fallimenti. Al punto del sacrificio più grande, di morire per loro e di morire per noi. Perché il suo amore per noi è proprio la manifestazione di un amore supremo. Cristo si è dato a noi perché ci ha amati. In Galati è scritto così: dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E l'esempio di Gesù quindi che ci insegna? Che l'amore fra fratelli non è teorico, ma è un amore pratico. Cioè non esiste dire io amo una persona, io amo un fratello e poi non fare niente per lui. L'amore cristiano, cari fratelli, è un amore pratico. Non è una filosofia, l'amore cristiano è un amore pratico. Ben venga il pensiero per il fratello, dice ho avuto un pensiero per te, ben venga, spero buono insomma, ma ben venga la preghiera, sono cose che noi dobbiamo fare per gli altri, ben venga la preghiera, ma l'amore cristiano è un amore che si mostra praticamente. Possiamo prendere Giacomo 2,14, se qualche fratello lo trova e lo può leggere.
Che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello e una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andatevene in pace, scaldatevi e saturatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo che giova? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta.
Grazie. Uno degli scopi della lettera di Giacomo è che Giacomo combatteva il formalismo, cioè combatteva quell'amore di etichetta che poi non si vedeva nei fatti. Allora dice, Giacomo dice, c'è fede è fede, c'è una fede che può avere per oggetto Cristo, dice attenti, dice c'è una fede che può avere per oggetto Cristo, può avere anche per oggetto la sua dottrina, ma poi dice rimane ferma, una semplice credenza intellettuale di mente, che non ha cuore e non ha pratica. Dice fratelli, attenzione che può esserci, dice ma c'è una fede? Dice sì, è vero, che riconosce con la mente la verità del sacrificio di Cristo e lo abbraccia con tutto il cuore perché sa di un fratello che è stato perdonato. E questa fede trasforma questo amore, la vita del credente, che la manifesta nelle opere buone verso i fratelli. Poi dice la fede senza le opere, Giacomo dice, è una fede senza valore. Dice, ma per coloro che sono nati di nuovo, l'amore per i fratelli, per la Chiesa, questa è una caratteristica fondamentale, è la nuova natura del nuovo uomo. E coloro che vivono nell'amore dimostrano di essere nati di nuovo. E andando verso il terzo aspetto di questo amore, vogliamo vedere anche la terza caratteristica di questo amore tra fratelli, quindi che questo amore è fruttuoso, Cioè questo amore testimonia di Cristo agli altri. E questo è l'aspetto che permette agli altri di conoscere Cristo attraverso il nostro amore. Non è un caso che in questi due versetti una delle parole, ma forse la parola più ripetuta, è gli uni gli altri. Questa è la parola più ripetuta in questi tre versetti, e questo è proprio, significa proprio insieme, allo stesso modo, l'un l'altro, reciprocamente. E questo amore dei discepoli di Cristo, gli uni per gli altri, che amano Lui e sono uniti in Lui, questa doveva essere, e questa è ancora oggi, una forza grande per attirare gli uomini a Cristo, perché attraverso la Chiesa viene manifestato l'amore di Dio. Attraverso noi, attraverso questi vasi fragili, ma attraverso la nostra unione, della nostra Chiesa, viene manifestato l'amore di Cristo per gli uomini. E allora dice, questo amore che voi avete dovrebbe essere visibile, così tutti se ne accorgono di questo amore. Sapete, noi nel mondo non abbiamo, noi nel mondo dobbiamo dare questo amore nelle persone che non conoscono Cristo, ma non aspettiamo di riceverlo, perché ne resteremo delusi. Forse ne resteremo delusi anche nella Chiesa, però la particolarità nella Chiesa è che se noi nella Chiesa insieme mostriamo questo amore reciproco, è veramente una testimonianza veramente forte a tutto il mondo. E le nostre relazioni quindi sono strettamente legate alla testimonianza che diamo. Lo so, è dura rinunciare al nostro orgoglio, è dura metterci in gioco per mostrare, per amare il fratello, è molto dura. Ma noi però, fratelli, siamo messi nelle condizioni di farlo. Dio ci ha dato le facoltà per amare il prossimo e ci ha dato lo Spirito Santo che ci sostiene. Dio ha lasciato la sua Chiesa sulla terra e attraverso di essa è possibile vedere questa caratteristica di Dio, che è il suo amore, attraverso l'esempio dei fratelli, perché l'amore è proprio la parte della natura stessa di Dio. Che grande responsabilità che siamo chiamati. Io penso che molte volte noi tendiamo un po' a trattare i nostri fratelli forse con superficialità, perché siamo molto impegnati, ma noi abbiamo una grande responsabilità, amare il fratello, perché è una testimonianza stessa di Dio. Noi poi non sappiamo come opera lo Spirito Santo, noi non lo sappiamo, nei cuori e nella mente delle persone. Ma io sono sicuro che un non credente, quando entra in una chiesa e vede l'amore fra i fratelli, è una grande testimonianza. Lo ripeto, noi non sappiamo poi come opera lo Spirito Santo e come opera Dio, ma l'amore fra fratelli è una grande testimonianza. Avete mai sentito di persone che dopo che si sono convertite vi hanno detto, ma lo sai a me qual è la cosa che mi ha colpito? È vedere l'amore che avevate voi. A me la cosa che mi ha colpito è vedere quel fratello che mi è venuto, a me mi ha colpito quello, quel fratello che è venuto da me e chiedere informazioni su come andava la mia vita, come andava lo studio, come andava il mio lavoro. A me ha colpito quello. Noi l'avete sentito, spero di sì, nelle persone che poi si sono convertite. E questa è una grande testimonianza. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. L'amore è il segno della comunione dei veri credenti. E allora, fratelli, in conclusione, quando ne abbiamo l'opportunità, cerchiamo di applicarlo, quest'amore fra fratelli. Io non posso fare gli esempi perché ci vorrebbe tantissimo tempo, ma ognuno credo ha l'occasione, l'opportunità di applicare l'amore verso il fratello. Nel cuore di un credente, e questa è una cosa che dobbiamo fare molto attenzione, nel cuore di un credente non può risiedere l'odio per un fratello. Nel cuore di un credente non può risiedere l'antipatia per un fratello, non può risiedere per sempre. Nel cuore di un fratello non può starci il disprezzo. Dice, ma io disprezzo quella persona, a me quel fratello mi è antipatico. Non può anche esserci l'avversione per un fratello, per una sorella. Forse non siamo sempre d'accordo con un fratello, questo è normale, abbiamo dei caratteri differenti, non possiamo sempre trovarci in perfetta comunione, non possiamo andare sempre d'accordo, forse proprio perché siamo in una chiesa e siamo a stretto contatto, possono esserci dei momenti di attrito, di disaccordo, ma la cosa importante, cari fratelli, che dobbiamo tenere bene a mente, non possiamo lasciare l'odio verso un fratello nel nostro cuore. Non può soggiornare l'antipatia verso un fratello. Conoscete tutti la parabola, credo di sì, del servo ingrato? No? No? Allora te la dico. Il padrone di questo servo aveva condonato a lui, al servo ingrato, un debito che noi abbiamo provato a fare la conversione in euro, ma è una cosa, era una cifra enorme, forse incalcolabile. E lui, questo servo ingrato, dopo che aveva supplicato questo padrone, il padrone lo aveva perdonato. Poi è successo che alcuni giorni dopo questo servo ingrato trovò una persona che a lui gli doveva un debito, ma era un debito che era la centesima parte di quello che lui aveva verso il padrone, e lui decise di non perdonarlo. Allora il padrone, saputo questo, lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo? E qui Gesù aggiunge queste parole, la parabola era molto chiara, ma Gesù aggiunge queste parole, dice: così vi farà il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello, non perdona di cuore il proprio fratello. E allora come possiamo applicare questi versetti? Se c'è qualche attrito ora in questo momento, perdoniamo i nostri fratelli, noi siamo chiamati a perdonare i nostri fratelli, non giudichiamoli dal loro carattere, semplicemente dal loro carattere, ognuno è fatto a un modo differente. Voglio farvi alcune domande. Sapete tutti che lavoro fanno i componenti di questa chiesa? Insomma, sapete dove abitano? Sapete che scuole fanno i figli? Sapete quali sono i problemi che stanno avendo? Quelli dall'agenda. Questo, cari fratelli, non è un club, purtroppo. Questo non è un club dove una persona entra, viene la domenica, sta un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora e poi sparisce per una settimana. Forse ci sono alcuni fratelli che in questo momento ti hanno fatto un torto e forse neanche questi fratelli se ne rendono conto. Abbiamo sentito molte volte, è vero, ho avuto quel problema ma non mi hanno chiamato, non mi hanno telefonato, non mi hanno cercato, e questo è vero e purtroppo questo è un nostro limite umano. Ma perdoniamo i nostri fratelli, senza fingere. Non dobbiamo fingere, io non credo che noi dobbiamo essere 60 fratelli, amici, intensamente l'uno dell'altro. Non dobbiamo necessariamente essere amici con tutta la Chiesa. Forse con alcuni saremo più amici, avremo più tempo a disposizione, con altri no, probabilmente con altri no. Ma questo non giustifica il fatto che noi gli altri persone di cui non siamo amici in qualche modo vengono esclusi, in qualche modo vengono un po' ghettizzati dicendo io con quel fratello ho chiuso, non ci vado più d'accordo. Forse non lo diciamo, ma forse lo abbiamo pensato e forse lo pensiamo e forse indirettamente lo facciamo. Non parliamo più con determinate persone perché sono antipatiche e ci chiudiamo. Questo comandamento proibisce l'invidia, questo comandamento proibisce la malizia, l'odio, e questo comandamento proibisce l'ira. E noi mettiamo tanto zelo nel non peccare, e dobbiamo continuare a fare così, non dobbiamo assolutamente peccare, però abbiamo un'idea del peccato che è molto differente dall'idea dell'amore per il fratello. Gesù ha detto, questo è un comandamento. Cioè noi pensiamo che la santità sia un livello superiore dell'amore per il prossimo. Noi siamo tanto zelanti nel non peccare, facciamo bene, e lo siamo molto di meno nell'amare il fratello, perché lo consideriamo un optional. Invece Gesù ci sta dicendo, io vi do proprio un comandamento, amatevi gli uni gli altri. E allora il mio augurio, la mia preghiera è che Dio possa lavorare in noi, nei nostri cuori, che possiamo amare sempre di più, non in parole, ma in fatti. Basta un attimo. Prendiamo oggi la decisione e chiediamo a Dio di aprire i nostri cuori, attraverso lo Spirito Santo di lavorare in noi a questo tipo di amore. Quel versetto lo conosciamo tutti, forse a memoria, è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Gesù ha dato la sua vita per noi. E tu? Noi, che cosa siamo disposti a sacrificare della nostra persona per amore di Cristo?